mouse to mouse.
Avviso ai naviganti!
Prendiamo il largo, buongiorno da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana in diretta, potete ascoltarci sul nostro sito, l'indirizzo è 105live.radiovaticana.org. Oggi parleremo della possibilità di inviare sms gratis dal cellulare grazie ad un software inventato da Davide Marrone, il 24enne studente in informatica all'Università di Milano, che ha fatto parlare molto di sé in questi ultimi giorni. Ma prima ancora parliamo di una impresa che ha visto coinvolti un po' di studenti italiani, sempre di informatica. Parliamo di Olimpiadi Internazionali di Informatica 2007 che si sono chiuse a Zagabria e che hanno fatto riportare a casa ben 4 medaglie. Professor Giorgio Casadei, docente di intelligenza artificiale all'Università di Bologna, li ha accompagnati e li ha anche preparati. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, com'è andata questa esperienza?
Beh, è stata un'esperienza in qualche verso entusiasmante, perché riuscire ad ottenere tutti e 4 i nostri atleti premiati in questa manifestazione, diciamo, ci riempie di orgoglio. I ragazzi erano molto ovviamente soddisfatti, ancora di più perché sono abbastanza giovani e potranno partecipare anche all'edizione dell'anno prossimo, quindi prefigurando un successo forse anche più significativo da riportare all'edizione dell'anno prossimo che si terrà in Egitto.
Ah, addirittura, questi ragazzi giungono da Treviso, Milano, Genova e Pisa, appunto giovanissimi, sotto i 20 anni o mi sbaglio? Si tratta di liceali?
Sono tutti liceali.
Ecco.
Alle Olimpiadi possono partecipare solamente studenti liceali, non universitari, che non abbiano compiuto 20 anni quando si svolge la manifestazione. Ma nella squadra di quest'anno avevamo 3 studenti che sono ancora addirittura in terza e uno in quarta, dicevo.
Com'è andata la fase di allenamento?
Dunque, la fase di allenamento è andata abbastanza bene e procede in questo senso. Noi facciamo delle prove di selezione durante l'anno scolastico fino a organizzare le Olimpiadi nazionali verso la fine di marzo. A queste Olimpiadi nazionali noi selezioniamo i 15-16 studenti migliori, che poi veniamo a preparare con incontri diretti che si svolgono di norma presso l'Università di Pisa, e il mio collega Roberto Grossi che è incaricato di questa formazione finale dei ragazzi, e verso i primi di maggio individuiamo i 4 atleti che rappresenteranno l'Italia nelle manifestazioni internazionali. Poi qualche altro incontro di perfezionamento e quindi la manifestazione che di solito si tiene in agosto.
Insomma, non abbiamo nulla da invidiare ai colleghi studenti del resto d'Europa, almeno.
No, per il resto, in Europa noi abbiamo l'orgoglio di riuscire ad ottenere dei buoni risultati. Siamo tra l'altro l'unico paese europeo che ha avuto tutti e 4 gli studenti premiati con una medaglia. La Polonia in qualche modo riesce a preparare in maniera più approfondita i suoi studenti, e anche se non tutti e 4 riescono ad essere premiati, comunque nelle ultime 2 manifestazioni loro hanno ottenuto anche una medaglia d'oro.
Circola un po' di preoccupazione negli ambienti accademici per quanto riguarda il limitatissimo numero di persone che si iscrivono alla facoltà di matematica o comunque in generale alle facoltà scientifiche, ma pare che la facoltà di matematica risenta di un calo che negli anni va appunto accentuandosi sempre di più. Secondo lei perché e come si può attrarre più studenti verso questa disciplina?
Dunque, questo era vero fino a qualche anno fa. C'è stato un calo significativo per le discipline, non solo la matematica, ma anche la fisica e la chimica. e ultimamente sono state adottate delle strategie di avvicinamento degli studenti verso questa disciplina e le cose si stanno invertendo, cioè negli ultimi 2 anni il numero degli studenti per queste facoltà scientifiche ha cominciato a risalire. Cosa dire sul perché? Sul perché non è facile, perché questa tendenza della fuga degli studenti verso discipline tipo scienze della comunicazione, sociologia, economia, diciamo, sta diventando un fatto molto diffuso in tutte le nazioni. Certamente la matematica è una disciplina molto impegnativa, ha una certa attrazione, ma su quegli studenti che si sentono particolarmente portati verso di essa. Non credo sia necessario che i numeri per queste discipline crescano in maniera significativa, sarebbe sufficiente che arrivassero a raddoppiarsi, diciamo da poche decine per università arrivare almeno un centinaio di studenti, penso che sarebbe già sufficiente.
Come fare? Cosa ci si potrebbe inventare secondo lei?
Vede, io purtroppo sono molto critico, e la cosa comincia dalle elementari o dalle medie. La maggior parte dei docenti di matematica, questi ai primi livelli scolastici, non sono matematici, quindi per essere brutale direi non sanno insegnare la matematica, quindi non sanno appassionare per questa disciplina. Quando arrivano al liceo ormai la cosa è fatta, uno studente si sente non portato per la matematica e la esclude a priori.
Perché ha ricevuto delle basi non idonee.
Purtroppo è stato così. Quando la scuola si è allargata ed è diventata praticamente universale in Italia, il numero dei docenti non era sufficiente, si è dovuto allargare e io credo che questo sia uno dei motivi principali.
Ho sfogliato un po' le pagine del suo sito, lei ricordo insegna intelligenza artificiale all'Università di Bologna, compariva un progetto per le scuole primarie,
certo.
Ce lo può sintetizzare?
Dunque, per appassionare sia i docenti che gli studenti alla disciplina scientifica, alla logica, che poi è la base anche della matematica ovviamente, diciamo l'informatica può essere utile e l'esercizio o l'allenamento che io suggerisco di fare con alcuni progetti che sto portando avanti con delle scuole è quello di, diciamo che si riassume con queste 3 parole, sapere, saper fare e saper far fare. Sul binomio sapere e saper fare, diciamo, è inutile che mi dilunghi perché diciamo,
è un paradigma già consolidato.
Ed è chiaro cosa vuol dire, cioè non basta sapere, la conoscenza deve diventare competenza e questa si dimostra col saper fare. Ma il saper far fare è un esercizio che può essere fatto con un computer. Io dico, se vogliamo allenare uno studente a imparare a saper fare, facciamogli fare dell'esercizio di questo tipo, metterlo in condizione di insegnare a un computer a fare delle cose. Se un ragazzo riesce a far fare a un computer qualcosa, vuol dire che questo ragazzo non solo sa, ma sa anche fare, perché ha dimostrato di saperlo far fare a un altro. Ha capito il senso della cosa?
Si cambia
quindi
un po' il paradigma.
Istruire un computer è un esercizio concettuale che proprio serve per trasformare la conoscenza in competenza, perché mette alla prova uno non solo per verificare se sa o se sa fare, ma se sa anche comunicare questa sua competenza a un altro. E quindi è un esercizio per affinare le sue capacità di saper fare.
Cambiamento di prospettiva del modello didattico. Le lancio un titolo che si trova sulle pagine del Corriere della Sera di oggi. Il prossimo computer sarà come un tostapane, sfida sulla semplificazione. Si parla di semplificazione tecnologica da qualche tempo a questa parte, anche la grafica, anche il design degli hardware, non so, per sé. Gli stessi lettori di DVD stanno limitando al massimo i tasti, ecco, per interfacciarsi. Insomma, lei cosa ne pensa? Dove stiamo andando?
Dunque, su questo io sono ancora critico, se mi è consentito, perché cercare di semplificare troppo spesso, diciamo, non si fa, diciamo, l'interesse dello studente che deve apprendere. Un mio collega Cannavaro, un pedagogista di Bologna, diciamo, quando parliamo di queste cose mi dice sempre, guarda Casadei, non cercare di semplificare troppo le cose ai ragazzi, perché a un certo momento diciamo, non li alleniamo alla complessità delle cose. Mm-hmm. Quindi semplificare sì, ma non tanto da eliminare la difficoltà intrinseca del problema, perché se si semplifica troppo si allena la gente a saper risolvere solo i problemi facili.
Però c'è gente che deve pur fruire di certi apparecchi tecnologici e magari potrebbe essere avvantaggiata dalla semplificazione, o no?
Certamente, certamente. Io però questa cosa la interpreto dicendo che non bisogna rendere le cose più complicate di quanto non lo siano. E in questo senso devo dire che molte applicazioni dell'informatica oggi sono presentate in modo troppo complicato, e questo è vero. E quindi bisogna, diciamo, ogni volta che si fa un'applicazione, diciamo, realizzare quella che noi chiamiamo un'interfaccia per saperla usare, che sia la più semplice possibile per raggiungere quel tipo di obiettivo. Però quando il problema è complicato, e quindi è inutile illudersi di presentarne uno più semplice, perché si evita, mi ripeto in cosa che ho già detto prima, si evita di far vedere dove stanno effettivamente le complicazioni. Quindi no alle complicazioni inutili, però no anche a evitare di presentare i problemi difficili.
Benissimo, allora con questo slogan potremmo dire, noi ci lasciamo. Professor Giorgio Casadei, docente di intelligenza artificiale all'Università di Bologna, grazie di essere stato con noi e buon rinizio d'anno scolastico.
Grazie mille e tanti auguri a voi tutti.
A risentirci.
Arrivederci.
State ascoltando la Radio Vaticana in diretta, abbiamo in linea Davide Marrone, buongiorno, grazie buongiorno. Di essere con noi. Allora, tu hai 24 anni, studi all'Università di Milano e hai inventato questo software che permette di inviare sms gratis. Intanto, prima di addentrarci nei dettagli tecnici, perché se ne parla solo ora, visto che il sito mi sembra che sia già attivo da febbraio scorso, e parliamo del sito www.scebbi.it.
Sì, buongiorno a tutti. In realtà per questa domanda neanch'io posso dare una risposta concreta, dato che alcune riviste specializzate di computer si erano già occupati di Scebbi e avevano pubblicato degli articoli a riguardo. Il successo, diciamo così, è nato solamente quando i quotidiani nazionali hanno pubblicato la notizia. Da quel momento in poi tutti i media sono occupati del progetto.
Il famoso ciclo della notizia, insomma, tantissime interviste negli ultimi giorni. Allora, parliamo un po' di come funziona questo software. Intanto, che tipo di cellulare è necessario per accedere ai servizi che tu offri sul tuo sito?
Allora, i requisiti che un cellulare deve avere per poter utilizzare Scebbi sono sostanzialmente due. Il primo è quello che deve essere possibile navigare in internet attraverso il cellulare, e il secondo è deve essere possibile installare un'applicazione scritta in Java sul cellulare, come ad esempio i giochi. La maggior parte dei cellulari che sono stati acquistati negli ultimi 4 anni solitamente hanno questi due requisiti e quindi possono essere utilizzati per far funzionare correttamente Scebbi.
Allora, qual è il principio da cui tu hai preso le mosse per creare questo software?
L'idea che sta alla base di questo progetto è quella di sfruttare internet per scambiare i dati. Scebbi sfrutta la stessa idea alla base di Skype: i dati vengono fatti passare attraverso internet per permettere all'utente di spendere il meno possibile, evitando i costi degli operatori telefonici.
Una volta scaricato il programma dal tuo sito, cosa succede?
Precisiamo che ci sono due diverse alternative per installare Scebbi sul proprio cellulare. La prima consiste nel, appunto, nello scaricare l'applicazione direttamente sul cellulare senza utilizzare un computer. Mentre la seconda, si utilizza appunto un computer, viene scaricato inizialmente il programma sul computer e successivamente si trasferisce l'applicazione al cellulare. Questa operazione può essere svolta utilizzando un cavo USB oppure una connessione wireless come appunto il Bluetooth o il Wi-Fi. Dopo aver installato Scebbi sul proprio cellulare si può procedere con la configurazione e infine si può iniziare a spedire gli sms, quindi iniziare a risparmiare sul costo.
Ecco, ma se io devo connettermi comunque alla rete per spedire il mio sms, spendo comunque molto, allora com'è che funziona? Tu bypassi la rete per abbattere i costi?
Dunque, è vero che ci si connette alla rete dal proprio cellulare, infatti era uno dei prerequisiti per installarlo. solo che il costo di questa operazione è comunque basso. Il successo di Skebby è proprio, si basa su questo, anche se si utilizza internet per scambiare dei dati dal cellulare al server di Skebby, la quantità di dati che viene scambiata è bassa e di conseguenza anche il costo è basso. Bisogna ricordare però che l'utente deve configurare correttamente il proprio cellulare per connettersi ad internet. Se si inseriscono parametri corretti, il costo per il trasferimento dei dati tra il cellulare e il server di Skebby è di circa un centesimo. Con un operatore nazionale, tra l'altro, il costo è gratuito. Questo è un passaggio fondamentale e consiglio a tutti gli utenti che fossero interessati nell'utilizzare l'applicazione di leggere le informazioni presenti sul sito e eventualmente di chiedere consigli sulla configurazione del cellulare sul forum di Skebby, che è possibile trovare all'indirizzo forum.skebby.it.
Cosa vuol dire Skebby?
Skebby in realtà non ha nessun significato, è un'idea, è una parola nuova che suonava bene e ho deciso di utilizzare per il nome del software.
Molto spesso succede che parole che non hanno un significato poi alla fine risultino attraenti, quindi arrecchino poi molto successo. Perché il tetto massimo di 10 sms, ecco, per poterli inviare a questo costo molto basso?
Dunque, questo è un limite della versione free Skebby che per funzionare si appoggia a vari siti che offrono sms gratuiti. In questo caso i limiti non sono imposti da Skebby, ma sono dai siti appunto su cui si appoggia. C'è un'altra versione di Skebby che è chiamata Skebby Pro, dove non ci sono limiti. In questo caso l'utente acquista un pacchetto di SMS dal sito di Skebby e successivamente li invia dal proprio cellulare.
Chi ha investito in questa tua idea?
Dunque, la persona più importante che ha creduto molto nel progetto è stata sicuramente mio padre, che mi ha permesso di aprire una società per la gestione appunto di questo progetto. Prima che lui mi finanziasse economicamente, sono stato incubato presso la sede di Como, l'incubatore del Politecnico di Milano. Ricordiamo magari cos'è un incubatore per chi non lo sapesse.
Ecco, non è che sei malato, hai qualche virus.
No, è una struttura messa a disposizione dall'università per aiutare sostanzialmente i progetti innovativi, le nuove idee degli studenti, come appunto la mia, e sostanzialmente vengono messe a disposizione degli spazi e dei contatti per aiutare le start-up, le nuove imprese.
Ecco, poi torniamo anche su quanto spazio e quante risorse gli studenti universitari oggi in Italia hanno a disposizione per esprimere la propria creatività, ma perché le compagnie telefoniche in Italia fanno pagare così tanto gli sms?
Questo è una domanda che in realtà non dovrebbe essere fatta a me, ma
lo so.
Quanto più importante. Non si capisce effettivamente perché negli anni il prezzo del SMS non è mai concretamente sceso, le tariffe sono sempre state alte. Io sul mio sito ho riportato...
Si aggirano tra i 12 e i 15 centesimi, giusto?
Io riporto un commento di Wikipedia dove appunto la voce SMS per l'Italia c'è proprio scritto, alcune leggo testualmente, alcune associazioni di consumatori muovono gli operatori l'accusa di aver formato un cartello, non lo dico io. Comunque
mi pare che in altri paesi anche europei i costi siano molto bassi.
Sì, è vero, io non conosco con precisione le tariffe degli altri paesi, però ho letto diverse volte che il costo è inferiore rispetto a quelli italiani.
Pensate che è dell'ordine dei 9 milioni di euro il giro d'affari quotidiano prodotto dagli SMS inviati in Italia. Sono 60 milioni gli SMS inviati dai telefonini ogni giorno in Italia. Tu che ci guadagni in tutto questo?
Dunque, inizialmente io non guadagnavo niente, il progetto era nato un po' per gioco e per permettere soprattutto anche a me di risparmiare sul costo degli SMS. Successivamente, dopo appunto essere stato incubato al Politecnico di Milano, è iniziata diciamo la mia avventura imprenditoriale comunque di startup in nuova società. Il guadagno al momento deriva dalla versione di Skebby Pro. Con questa versione, ho detto prima, gli utenti acquistano dal sito un pacchetto di SMS e successivamente inviano il loro cellulare. Il mio guadagno consiste sostanzialmente nel acquistare grandi pacchetti di SMS a prezzi ridotti e dopo rivenderli con una maggiorazione minima, appunto per ricavare un minimo guadagno.
Quante persone più o meno ti hanno contattato?
In questi giorni mi hanno contattato
tantissime,
veramente migliaia di utenti tra ringraziamenti, aiuti, configurazioni.
Credo che tu abbia avuto anche dei contatti da parte di aziende straniere, farai dei colloqui di lavoro, mi pare di aver capito. Insomma...
Sì, ho avuto email da diverse persone straniere, dalla Spagna, dalla Russia,
Comunque hai avuto un buon riscontro, insomma, di utenti questa tua idea?
Certo, il numero di utenti che sono iscritti è stato veramente altissimo e molti ovviamente sono interessati al risparmio, dato che comunque è uno strumento che utilizziamo tutti i giorni.
Secondo te l'università italiana, dicevamo, dà abbastanza spazio e risorse alla creatività degli studenti?
Dunque, negli ultimi anni le cose sono un po' cambiate. Prima non c'era molto spazio. Negli ultimi anni appunto sono nati questi concorsi come la Start Cup, a cui ho partecipato. Sostanzialmente questo è un concorso organizzato in Lombardia dall'università, dove ogni studente con una buona idea può presentare un business plan e vengono premiati le 3 migliori idee. Questa è sicuramente un'iniziativa positiva, ma una delle poche, e le risorse sono comunque limitate. Speriamo che nel futuro sempre più studenti possano usufruire di queste risorse, di questi concorsi, comunque di queste iniziative.
Il tuo futuro professionale lo vedi anche legato all'ambito accademico?
Questa è una decisione che in realtà non ho ancora preso. Dopo la laurea per me ci sarebbe stata sicuramente la possibilità di iscrivermi al dottorato per poter continuare gli studi, però dopo quello che è successo negli ultimi giorni
è tutto un po' da ritirare in ballo,
sì,
insomma.
Esattamente.
Tu sei anche un esperto di sicurezza informatica, da cosa è minacciata oggi la rete secondo te?
Dunque, secondo me due problemi abbastanza importanti che sono presenti oggi nella rete sono il phishing e le botnet. Il primo riguarda appunto, sentiamo tutti i giorni, il problema che gli utenti meno esperti arriva a queste pubblicità, o comunque sono indotti a consegnare i propri dati sulle carte di credito. E il secondo, diciamo, le botnet, che sono queste reti immense di computer che sono gestiti da persone che lo utilizzano per azioni illegali sostanzialmente.
È notizia di questi giorni che Google approda anche sui nostri cieli, ovvero si mette a mappare l'universo, insomma. Qual è il futuro dei motori di ricerca secondo te?
Dunque, da quello che ho potuto vedere durante i miei studi universitari, il mondo dei motori di ricerca secondo me è destinato a rivoluzionarsi. La vera sfida sulla quale la ricerca sta lavorando riguarda appunto un nuovo metodo con cui cercare le informazioni. In futuro potremo fare domande qualsiasi ai motori di ricerca e loro non si limiteranno a fornirci una risposta in base al numero di termini trovati a cui corrisponde una ricerca, ma potranno interpretare una domanda o la frase posta dall'utente e rispondere in maniera più intelligente, come si stesse parlando con una persona sostanzialmente.
Chissà, magari potremmo chiedere, secondo te, caro PC, oggi cosa devo mangiare? Chissà cosa risponderebbe.
L'idea è proprio quella. L'idea è quella di poter chiedere, ad esempio, con questa carne che vino posso dire qual è il vino migliore da associare a questa carne, e il computer dovrà capire, interpretare la domanda e fornire una risposta a questa domanda. Non è così facile, si sta lavorando molto, ma comunque quei colossi che ci sono nei motori di ricerca, secondo me prima o poi si arriverà anche a questo.
Grazie a Davide Marrone da Milano, scebbi.it, come inviare sms quasi gratis via internet. Grazie, buona fortuna, in bocca
grazie
al lupo.
Grazie a voi, grazie Crepi.
Ritroverete questa trasmissione sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Antonella Palermo, buon proseguimento di ascolto in compagnia della Radio Vaticana in diretta.